abbiamo pronto il secondo degli approfondimenti di questa mattinata. Vogliamo parlarvi della Russia, dell'ISIS e dello scacchiere della Jihad internazionale. La Russia, lo sappiamo, è da tempo nel mirino dell'ISIS e il gravissimo attentato di Mosca ne è la conferma. Perché l'ISIS, nonostante la sconfitta del califfato nato tra Siria e Iraq, continua a essere forte nel Caucaso, nel cosiddetto Khorasan e in Africa. La Russia ha avuto un ruolo importante nella sconfitta del califfato, garantendo il proprio costante appoggio al partito nazionalsocialista al governo in Siria, il Baas di Bashar al-Assad, e le rivendicazioni dell'attentato al Crocus ricalcano quelle fatte in passato sia per modalità che per utilizzo degli stessi canali di comunicazione. Ma Putin, nonostante tutto e nonostante tutti, continua ancora a puntare sull'Ucraina, indicata come possibile complice. Per capirne di più sia sull'ISIS, in particolare sull'ISIS-K, ma anche sulle grandi manovre di Putin, siamo collegati con Giuliano Battiston, che ha scritto di recente domenica un articolo che è uscito sul Manifesto e da anni si occupa di queste questioni. Buongiorno Giuliano Battiston.
Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
Allora, io ovviamente comincio con il chiederti una cosa che io in realtà ho già enunciato come tesi data, ma la domanda invece è obbligatoria. Le rivendicazioni fatte dall'ISIS sull'attentato a Mosca sono credibili?
Sì, direi proprio di sì. La rivendicazione è autentica. Anche la storia dello Stato Islamico ci insegna che rarissimamente è accaduto che venissero rivendicati attentati che non erano stati condotti. E diciamo, il protocollo adoperato, i canali adoperati, i dettagli forniti a più riprese sugli attentatori, il modus operandi sembrano proprio certificare che la matrice è quella dello Stato Islamico. C'è un po' di confusione tra noi giornalisti e l'opinione pubblica, perché è vero che è autentica la rivendicazione dello Stato Islamico. Quello che lo Stato Islamico non ha detto e che la responsabilità vada attribuita proprio a questa branca specifica, la cosiddetta provincia del Khorasan. La notizia invece che sia attribuibile proprio a loro deriva da fonti dell'intelligence americana che avrebbero avvertito già prima dell'attentato della capacità di compiere attentati anche in Russia questa branca, e poi è stata ripresa questa notizia dal New York Times e da altri giornali, hanno fatto in modo che la notizia diventasse acquisita. Ci sono buone probabilità che questa sia proprio la branca responsabile, ma non è lo Stato Islamico a dircelo.
Ecco, da questo punto di vista non abbiamo certezze. Ora, perché siccome magari non tutti sono esperti in geografia e soprattutto in geopolitica, ricordiamo a chi ci ascolta che il Khorasan non è una regione esistente, è un richiamo mitico ad un periodo in cui questa regione era un'unica regione e comprendeva un territorio amplissimo. Vogliamo parlarne anche per rendere intelligibile questa cappa, questa dicitura Khorasan, perché altrimenti le persone cercano Khorasan e scoprono che attualmente era una ex provincia dell'Iran. In realtà il territorio mitico al quale fanno riferimento come elemento fondativo quelli dell'ISIS-K è decisamente più ampio.
Sì, diciamo, è una chiave retorica, linguistica abbastanza usata nella propaganda e anche nei tentativi di reclutamento da parte dei jihadisti, il fatto di rifarsi a una mitica età dell'oro in cui appunto l'Islam non era schiacciato da governi considerati corrotti e infedeli come fanno come ritengono oggi gli ideologi, gli strateghi dello Stato Islamico. Si tratta di una porzione di territorio che corrispondeva all'attuale Afghanistan, a una parte dell'attuale Turkmenistan, a una parte dell'attuale Iran, anche se la provincia dello Stato Islamico che ha assunto questo nome e che è stata istituita formalmente all'inizio del 2015 con un drappello di militanti nelle aree di confine tra gli attuali Afghanistan e Pakistan, mira a stabilire una forma di governo retto dalla Sharia, un territorio che è perfino più ampio di quello storicamente identificato. La loro azione si proietta appunto in Afghanistan, in Pakistan, in Iran, in alcune aree dell'Asia centrale ed arriva fino al subcontinente indiano, appunto.
Ecco, una domanda: questo territorio di confine tra il Pakistan e l'Afghanistan, ma non coincideva anche con quelle aree pakistane che un tempo venivano definite aree tribali e che di fatto non sono mai state sotto l'effettivo controllo del governo centrale pakistano, che un tempo si diceva essere state, come dire, il luogo di nascita del movimento talebano, con le scuole Babandi?
Sì, diciamo, sono è proprio così, diciamo, è un'area dove il confine è molto poroso. Tra l'altro la Durand Line, la linea tracciata a tavolino alla fine dell'Ottocento tra Afghanistan e Pakistan, non è riconosciuta dal governo afghano, tantomeno dalle attuali autorità di fatto, i talebani. Al di là del confine ci sono le cosiddette agenzie tribali, e proprio i militanti provenienti da quelle aree sono coloro che hanno costituito l'ossatura di questa branca locale dello Stato Islamico. Il movimento dei talebani addirittura ha una matrice geografica un po' più a sud, nelle aree sotto Kandahar. Poi, diciamo, tutta quella fascia orientale dell'Afghanistan, che sconfina poi appunto in Pakistan, è un'area fortemente incline e che ha fornito tanti militanti, anche perché proprio lì è diffuso il salafismo, che è la matrice che sta alla base, la matrice teologica e ideologica che sta alla base dello Stato Islamico. E è un'area di attraversamenti molto facili, un'area porosa, sono passate armi, passa la droga, e proprio lì, dalla parte afghana del confine, aveva messo la propria roccaforte la provincia del Khorasan per alcuni anni, fino a quando nel novembre 2019 non è stato sradicato dopo una campagna militare durata molti anni, e dopo anche che nell'aprile 2017 l'allora presidente Donald Trump aveva deciso di far sganciare la più potente bomba non nucleare mai usata in tutti i tempi, 11 tonnellate su un complesso di cave e tunnel che avrebbero dovuto stanare i militanti jihadisti dello Stato Islamico, ma lo hanno fatto soltanto parzialmente. Si tratta di gruppi che hanno una forte resilienza, per usare un termine molto abusato, una forte longevità, una capacità di adattamento. Il problema principale adesso è soprattutto una questione di finanziamenti, perché venuta meno la roccaforte istituzionale in Siria ed in Iraq, è più complicato drenare e chiedere sponsorship.
Chiarissimo. Ecco, per i nostri ascoltatori vogliamo chiarire che c'è grande differenza tra i talebani e l'ISIS nelle sue varie branche, compresa quella K.
Per lo Stato Islamico i talebani non sono veri jihadisti, sono combattenti che hanno rinunciato al vero jihad, lo hanno fatto per ottenere il potere, hanno avuto e fatto compromessi con quelli che lo Stato Islamico considera grandi nemici dell'Islam, gli americani, i russi. Gli americani, ricordiamo che i talebani hanno fatto un accordo sottoscritto a Doha, la capitale del Qatar, nel febbraio del 2020, che è stato una sorta di viatico al loro ritorno al potere, e attualmente intrattengono rapporti che hanno una natura diversa a seconda dei momenti con la Russia, con la Cina, perfino con l'Iran, che è un altro grande nemico dello Stato Islamico, perché è appunto una repubblica teologica sciita. E insomma, per lo Stato Islamico i talebani sono dei finti jihadisti, e la propaganda dall'uno e dall'altro lato è veramente spietata. I talebani, che hanno fatto una forte azione repressiva all'interno dell'Afghanistan per smantellare le cellule dello Stato Islamico, adottano toni molto duri e a loro volta accusano quelli dello Stato Islamico di essere al servizio delle agenzie di intelligence straniera, e in particolare anche di quella del Tagikistan.
Sì, insomma, una partita estremamente complessa, però è importante, siccome tanta parte della nostra stampa mainstream quando fa riferimento alle formazioni jihadiste, mette insieme tutti quanti, no? Addirittura sciiti e sunniti, che magari di tanto in tanto possono essere su un piano geopolitico collocati sullo stesso lato di una barricata momentanea, ma certamente nemici tra di loro. Allora, dal mio punto di vista è importante, come dire, raccontare a chi ci ascolta che non è una notte in cui tutte le vacche sono nere, insomma c'è...
È vero, anzi ho dimenticato di aggiungere una cosa molto importante in termini molto generali, che diciamo i gruppi come i talebani si distinguono, che invocano e hanno praticato il jihad, si distinguono da gruppi come lo Stato Islamico ed Al-Qaeda, che, di cui non sentiamo più parlare, ma che è un gruppo ancora attivo, perché i talebani hanno avuto una vocazione prevalentemente nazionale, hanno adottato perfino una retorica di tipo nazionalistico, dicendo a noi interessa liberare il nostro paese dalle truppe di occupazione straniera, non vogliamo minacciare alcun altro territorio sovrano. E questo li rende incompatibili con invece quei gruppi come lo Stato Islamico e Al-Qaeda, che hanno per natura una vocazione globalista, che non riconoscono i confini dello Stato-Nazione, riconoscono anzi proprio nella sovranità statuale una forma in qualche modo di accettazione di un ordine internazionale che è contrario ai principi dell'Islam e che vuole la restaurazione di un califfato universale.
Ecco, ti ringrazio. E in quest'ottica torniamo alla Russia, perché la Russia è nel mirino dello Stato Islamico, dell'ISIS?
Lo è da tempo e lo è ancora prima, nel mirino dei jihadisti, ancora prima che lo Stato Islamico nascesse, venisse istituito, proprio da un parricidio rispetto ai militanti di Al-Qaeda, che lo Stato Islamico è figlio di Al-Qaeda, è un figlio ancora più radicale che riconosce i limiti del padre, per così dire, e uccide il padre liberandosi dalla sua tutela. E la Russia ha occupato il territorio che ha dato vita al jihad contemporaneo, cioè l'Afghanistan, dal 1979 al 1989. E la Russia ha condotto guerre molto sanguinose in Cecenia contro gli islamisti, e non solo. La Russia è responsabile della repressione dei movimenti islamisti in molte aree del Caucaso, in molte aree delle ex repubbliche dell'Asia centrale. La Russia ha appoggiato appunto il siriano Bashar al-Assad contro le roccaforti dello Stato Islamico, per così dire, istituzionale, appunto in Siria, ha fornito un appoggio costante, continua a fornire un appoggio alla Siria, che è considerata appunto nemico centrale degli islamisti. La Russia, attraverso le sue derivazioni mercenarie, attiva in particolare in alcuni paesi dell'Africa, in Mali, in Burkina Faso e non solo, dove lo Stato Islamico, così come Al-Qaeda, cerca di sfruttare il malcontento locale per reclutare persone e consenso, e la Russia appoggia i talebani, che sono considerati traditori, come abbiamo visto. Quindi le ragioni sono davvero tante, e diciamo tutti gli studiosi che hanno continuato a occuparsi dello Stato Islamico, anche diciamo dove l'attenzione mediatica era scesa, hanno rilevato quanto la propaganda sia sempre più, negli ultimi 3 anni, sia sempre stata ancora più centrata contro l'obiettivo di Mosca. Ma per dirne una, il primo numero di una rivista, La Voce del Khorasan, che era appunto la rivista della branca locale dello Stato Islamico, elencava proprio come i nemici principali dell'Islam, oltre alla Cina, oltre all'Iran, oltre agli Stati Uniti, proprio la Russia.
Chiarissimo. In quest'ottica ci siamo domandati, credo un po' tutti, perché Putin insiste tanto nel cercare di indicare Kiev, se non come mandante, quantomeno come complice, per in qualche modo diminuire lo smacco, oppure più banalmente perché in questo momento gli conviene continuare a demonizzare Kiev per avere un pretesto per allargare il conflitto. Nei fatti, subito dopo l'attentato al Crocus, sono ripresi i bombardamenti sulla parte occidentale dell'Ucraina, non solo Kiev ma anche Leopoli, che raramente è stata toccata, che sarebbero un indicatore in questo senso.
Beh, le ragioni che hai elencato sono le ragioni principali, credo, per le quali Putin continua a insistere, anche se ho visto che nelle ultime ore c'è stato un leggero cambiamento di rotta. Sembra che Putin abbia riconosciuto la matrice del radicalismo islamista armato anche nell'attentato di Mosca, sebbene continui a suggerire, anzi a dire apertamente, che ci siano state complicità da parte del governo di Kiev. Senz'altro questo dirottare l'attenzione verso presunta colpevolezza, complicità, responsabilità condivise da parte con le autorità di Kiev, gli serve appunto a sminuire le responsabilità e le falle, i deficit della propria intelligence, così come a nascondere il fatto che proprio l'attenzione privilegiata, il dirottamento delle risorse finanziarie e umane di intelligence che ha deciso di orientare verso la partita ucraina, che ha contribuito a far sì che l'attentato venisse condotto, anche se c'è da dire che anche ricevendo avvertimenti di intelligence, anche ricevendo segnali, non tutto si può prevedere, e questo tipo di attacchi sfruttano proprio l'elemento della imprevedibilità.
Sì, ma anche credo dell'impossibilità di controllare capillarmente un territorio quando gli obiettivi sono i civili. Significativamente ancora una volta un teatro, ancora una volta un posto dove la gente ascoltava musica.
Ecco, sì, la cosa curiosa è che perfino i talebani appunto hanno condannato questo attentato, dice un attentato che contraddice tutte le regole umane, ma io stesso sono stato superstite di un attentato che è avvenuto in un teatro di Kabul, che è stato condotto e rivendicato dai talebani quando erano all'opposizione. C'era un concerto a cui partecipavano i musicisti dell'Istituto Nazionale di Musica, che oggi è chiuso, e che era con il contributo di consulenti e personalità straniere. Hanno mandato un ragazzino di 13 anni a farsi saltare in aria dalle file degli spettatori, hanno rivendicato quell'attentato dicendo: occupazione militare, occupazione culturale, per noi pari sono. Oggi invece che sono al governo di un paese da 40 milioni di abitanti, condannano attività molto simili condotte dallo Stato islamico.
Vabbè, quando ti fai Stato sono gli altri a essere terroristi, potrei fare una battuta facile, ecco. Da questo punto di vista. Ecco, volevo chiederti un'altra cosa. Tutti hanno notato che questa volta Putin ha esibito le violenze nei confronti dei quattro arrestati, pestaggi, sangue, eccetera. Ecco, perché questa esibizione di violenza bestiale, sapendo che avrebbe suscitato comunque critiche, una sorta di mimesi di quello che lo stesso Stato islamico è abituato a fare quando filma e fa girare le immagini delle proprie sanguinose imprese?
Non saprei, forse c'è questo elemento, ma senz'altro è un messaggio molto chiaro a chi avesse in mente di fare cose simili, anche un messaggio in cui cerca di riaffermare la capacità delle forze di sicurezza di individuare subito i responsabili, anche un segno di quanto per Putin non conti molto il giudizio dell'opinione pubblica internazionale, di quanto appunto possa sentirsi libero di condurre operazioni dentro e fuori dal paese senza alcun criterio di proporzionalità.
Sì, niente, ti ringrazio, era una domanda che, come dire, ci siamo fatti in molti e quindi mi sembrava opportuno chiedertela. Ecco, qual è la capacità complessiva, secondo te, in questo momento dell'ISIS-K, dell'ISIS in generale, condurre la propria campagna jihadista? Perché sembrava essere stata silente a lungo, mentre ultimamente stanno arrivando alcuni significativi segnali.
Sì, diciamo che ci è apparsa silente perché ce ne siamo poco occupati, ma coloro i quali hanno continuato a occuparsene hanno alzato il livello di allarme, hanno prodotto report, hanno segnalato piani sventati, sono tanti piani che sono stati pianificati appunto, sono stati sventati dalle agenzie di intelligence anche in Europa. E diciamo che attentati come questi servono allo Stato islamico proprio per rivendicare una primazia nell'arcipelago Jihad, per reclutare di più, per ottenere maggiori finanziamenti. Hanno un problema abbastanza grave di soldi, in particolare perché l'hub della Turchia sembra non funzionare più come prima, le autorità turche hanno attuato politiche repressive cercando appunto di tagliare i canali di finanziamenti. Lo stesso è successo perfino in Afghanistan, dove i talebani hanno pensato di non solo di deprimere con operazioni che chiamano chirurgiche le cellule urbane dello Stato islamico del Khorasan, ma hanno anche avvertito a tutti coloro che fanno parte di questo sistema bancario informale che si chiama WAL, attraverso il quale in tutto il mondo si possono trasferire denari. Hanno cercato di monitorare di più, hanno avvertito coloro che in Afghanistan ne fanno parte di non far transitare somme di denaro che appartengono a canali non certificati. D'altro canto anche i talebani hanno bisogno di quel sistema bancario perché come modo di rappresaglia dopo la sconfitta militare sul terreno, la comunità internazionale, specie Washington e Bruxelles, hanno isolato completamente il paese, congelando anche i fondi della banca centrale afghana.
E così a pagarla sono i poveracci di quel posto, non certamente le dirigenze. A parte questa mia battuta, ecco, la chiusura da parte della Turchia si può ipotizzare sia legata al fatto che adesso non hanno più bisogno di loro?
Beh, diciamo, ci sono sempre ragionamenti di convenienza, eccetera, ci sono anche preoccupazioni interne, direi, perché poi lo stesso un paese come il Pakistan lo sa molto bene, si possono anche decidere di nutrire, di alimentare i movimenti jihadisti in funzione, nel caso del Pakistan, anti-indiana, per obiettivi di natura geopolitica, ma poi quegli stessi gruppi jihadisti che in qualche modo si lasciano fare, oppure che si decide di sostenere in modo indiretto, più o meno indiretto, possono poi puntare l'attenzione verso, dentro i confini di quel paese, per cui la Turchia, che è un hub finanziario e anche logistico, credo abbia riconosciuto il pericolo che corrono anche i cittadini della Turchia, appunto.
Anche perché in realtà la Turchia fa parte dell'internazionale dei fratelli musulmani e quindi in quanto tale rappresenta un ulteriore altro polo rispetto alle varie internazionali islamiste presenti a livello globale.
Sì, diciamo che agli occhi dei jihadisti anche la Turchia, il governo turco, è un governo di infedeli, di corrotti, tanto più che anche parte della NATO e quindi parte di un grande blocco che è considerato nemico, oppressore dell'Islam e dei musulmani, per cui anche la Turchia fa parte degli obiettivi prioritari dello Stato islamico, che insomma, per farla molto semplice, ha una lettura del mondo molto binaria. O si sta con noi o contro di noi, è una lettura che abbiamo sentito pronunciare anche da parte di rappresentanti dei governi che riteniamo democratici, eletti dal popolo, ma che è propria di tutti i movimenti jihadisti, per cui o si aderisce a quel tipo di visione, a quel tipo di progetto, oppure si è un nemico.
Questo non favorisce da loro una politica delle alleanze se non in funzione momentanea e strumentale.
Sì, è così, è così. In Afghanistan in effetti per qualche periodo c'è stato un avvicinamento, hanno cercato di appunto fare degli accordi di mutua utilità, però quell'accordo è durato molto poco, tanto più quando i talebani hanno riconosciuto nello Stato islamico una minaccia alla propria egemonia sul jihad del paese.
Ma forse anche perché c'è un radicamento maggiore nelle regioni tagiche?
Non ho capito bene la domanda.
Allora mi spiego meglio. I talebani sono prevalentemente Pashtun, no? O sì. Se si va in Pakistan, Patan. Invece sembrerebbe che queste componenti ISIS siano prevalentemente tagiche, o sbaglio?
Sì, diciamo, la matrice dei talebani è prevalentemente pashtun, anche se nel corso degli anni hanno fatto un'operazione di reclutamento anche dalle componenti etniche, comunitarie differenti, gli uzbeki, i tagiki, perfino qualche azzara, i turkmeni. Lo Stato Islamico, quando è stato nella provincia del Khorasan, quando è stato istituito, era composto per lo più da pakistani e afghani pashtun, senz'altro c'erano già molti centroasiatici. In questi anni, in effetti, la presenza di cittadini e militanti del Centro Asia è cresciuta molto, e in particolare i tagiki hanno avuto una crescita molto, molto forte. Però diciamo che in contesti simili, appunto, le appartenenze nazionali o comunitari contano, e conta però appunto per lo Stato Islamico in particolare questo progetto che trascende le nazionalità di appartenenza.
Sì, d'accordo. Io prima di salutarci ti chiederei se c'hai ancora qualcosa che vuoi aggiungere di cui non abbiamo parlato nel corso di questa chiacchierata.
Beh, difficile dire, però mi sembra abbiamo affrontato molti argomenti. Diciamo che la cosa che io sto cercando di seguire è il modo in cui questo attentato a Mosca, se venisse riconosciuta la responsabilità proprio della provincia del Khorasan, condizionerà i rapporti tra Mosca e Kabul, perché Kabul, molto isolata diplomaticamente, cerca ovviamente la sponda anche di Mosca. Proprio alcune settimane fa Mosca ha riconosciuto un attaché militare proveniente dai ranghi dei talebani, e finora ha fornito una sponda diplomatica, pur non riconoscendo l'emirato dei talebani, a condizione che i talebani fornissero una sorta di cintura di sicurezza contro l'espansione di movimenti jihadisti transnazionali anche in Russia, anche in quello che la Russia continua a considerare il proprio cortile di casa, cioè tutti i paesi dell'Asia centrale, le ex repubbliche sovietiche. Vediamo un po' che sviluppo prenderà la situazione.
Benissimo, io ti ringrazio molto e alla prossima, ciao.
Grazie a te e a tutti coloro che ci ascoltano.